capito sì e no, per cui forse guarda mi metto
sopra
così vedo un po' di grazie. Non cambia molto, ma questo chiamiamolo trasformazione è niente meno che la trasformazione naturale di tutto ciò che esiste, in particolare di ciò che è vivo, no?
Vediamo un fiore, poi il fiore diventa un anellino verde acerbo e poi dopo alcuni mesi abbiamo la mela con tutti i suoi bei colori e il suo profumo e il suo sapore. Quindi io lo vedo, lo intendo come sviluppo. Nella mia vita, che ormai è lunga, ho peregrinato da posto a posto, da incontri a incontri, e credo che tutto questo abbia portato a fiorire, a maturare tanti, diciamo così, passi da compiere in me e nelle persone che incontravo. Quindi ho solo da ringraziare. In particolare ringrazio per quello che non avevo mai pensato che fosse un ruolo affidato a me nella vita, che è quello di ascoltare le confessioni delle persone. Perché il missionario porta il primo annuncio, quindi non è certo l'incaricato per questo ministero. Invece avvenne che, trovandomi a Milano, mi fu chiesto, anche per poter accogliere persone che parlano altre lingue dall'italiano, e così per circa 21 anni dedico ogni settimana tante ore ad accogliere persone che vengono e vengono con l'intento di chiedere di essere liberati da qualcosa che opprime la loro coscienza o comunque la loro voglia di vivere. Questo mi ha profondamente onorato, perché essere vicino a persone che hanno proprio bisogno di te ti fa apprezzare di esserci, no? Ti fa apprezzare di esserci. E poi soprattutto il fatto che vedi con i tuoi occhi che il volto della persona è arrivato così, forse scomposto, piuttosto triste, e poi ti saluta con un grazie e con un sorriso. E di questo sono molto contento e apprezzo molto la Chiesa Cattolica, che è quella che ha custodito questo modo di incontro con ciò che vivono le persone. E questo lo lascio. Perché questo? Perché quella che riconosco essere stato il mio cammino e che oggi chiamo la mia vocazione, all'inizio era solo un anelito ignoto anche a me, soltanto lo sentivo pulsare dentro di me. Adesso l'ho visto un po' così, il rigagnolo che ha percorso, quel rigagnolo diventare un uccello, e così ora tutto questo cammino matura in se stesso, prima che essere una volontà del mio io, è una volontà della mia vocazione, di vivere quello che nel mio limite ho testimoniato, di viverlo nel concreto, valorizzando quello che fino ad ora non mi è stato dato. Mi è stato dato di incontrare le persone sempre come se fosse in un angolo della strada, in un'occasione così che capita. E invece ora vorrei vivere nell'ambiente della mia vocazione. E l'ambiente della mia vocazione si dà solo in un rapporto cordiale con la natura. Perché comprendo che la mia vocazione non vuole mettere in mostra a me che fra qualche anno termina il suo viaggio di vita, ma vuole così mostrare, esprimere un ambiente. E l'ambiente non è solo la persona umana, ma è tutto ciò che avvolge la persona umana e che tiene in vita la persona umana. È l'aria che respira, e appunto è l'acqua che beve, è i frutti che riceve dagli alberi, gli ortaggi dall'orto, è ambiente. E quando anche ieri usavamo l'espressione Dio non è Dio per sé, l'altro non è l'altro per sé, il sé non è il sé per sé. Non è una negazione né del sé né dell'altro né di Dio. È che la vocazione che si esprime in una individualità è quella di maturare in ambiente. Gesù chiama tutto questo il regno di Dio. E dice che questo avviene attraverso un cammino che si chiama risurrezione. Come se anche la natura ce lo esprime, il seme è proprio l'emblema della risurrezione, no? Il seme che cade, il frutto che ha terminato il suo viaggio, e la polpa del frutto comincia a marcire, e quel seme è beccato da un uccellino, e poi l'uccellino nel suo escremento lo va a seminare altrove. In questo maturare e saper morire, il seme di una vita nuova. E questa vita nuova è una vita nuova che conserva per sempre la memoria viva di provenire da quel seme che è maturato in un frutto precedente. Questo è l'eterno ritorno di Nietzsche secondo il Vangelo. È la vocazione eterna del tempo che scorre. È la vita eterna nella vita che noi commisuriamo come con anni, mesi, giorni. Un ambiente allora, un ambiente dove è un ambiente che si apre perché lì c'è un accordo profondo appunto con tutto ciò che alimenta la vita e con te che sei la vita personale umana. Un ambiente dove le persone giungendo lì subito si sentono invitate non tanto ad adattare quell'ambiente a se stessi, ma ad aprirsi a quell'ambiente, e lo sentono come un richiamo, come avessero quella stessa vocazione tenuta forse segreta, nascosta. L'ambiente che risveglia la vocazione delle persone che vi convergono e ad avere tutta la vocazione a non essere per un sé che è un sé per sé, ma è un sé attraverso il processo del nascere, del crescere, del morire, che genera l'ambiente. L'ambiente, usando di nuovo le parole di Gesù, il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito. E cos'è lo Spirito? Lo Spirito è ambiente. È Dio come vento, è Dio come fuoco. È ambiente. Così. E allora le persone che li convergono si sentono invitate in un primo rapporto con quella visione che è l'ambiente e con un qualche cosa di nascosto. Finora era stato lì in silenzio, ma adesso si risveglia di vivere portando a maturazione l'ambiente, non un io, ma un regno di giustizia, di pace, di gioia. Tutto qua. Vedete, noi qua siamo in nel luogo di un piccolo particolare, no? Questo luogo lo chiamano Eremo e credo che veramente è nato come Eremo. E abbiamo trovato quel refettorio, no? Così basso, con i muri di mattone, no? Immaginatevi lì gli eremiti che mangiano in silenzio e si gustano quella foglia di lattuga, si gustano quella ciliegia, forse una ne avanza una e la passa all'altro. Siamo arrivati noi con tutto quello che è, diciamo così, il nostro patrimonio, no? Le persone che di quel repertorio era più rumoroso che non via Como Milano. Perché ecco, e noi non abbiamo, qualcuno l'ha fatto notare, possiamo prendere il pasto in silenzio, no? E ha sentito il richiamo da quelle pietre, no? Sappiamo tutti che la pietra non è adatta per assorbire la voce, anzi la riflette. Crea la eco, no? E l'eco, così, no? Questo è semplicemente una constatazione, no? Ecco, l'ambiente ci viene incontro distendendoci, mentre fosse noi fossimo qui davanti ad una persona che tutti profondamente abbiamo ammirato, fosse Gandhi, fosse Madre Teresa, anche con Madre Teresa, che è stata la prima donna che ha messo piede nel Parlamento giapponese e ha parlato al Parlamento giapponese, è stata chiamata appunto per questo. No? Ecco, Madre Teresa là nel Parlamento giapponese, con tutto vicino a sé, tutti quei gendarmi che parla, ha potuto trasmettere una parte minima di quello che lei aveva nel cuore. E i parlamentari giapponesi fossero andati in India e l'avessero vista là con i suoi amici, no? E avrebbe parlato molto di più. Quanto è importante l'ambiente. E credo che un po' tutti abbiamo questa vocazione, voi siete sposati, no? Cosa vuol dire? Due persone che, secondo certe mentalità, mondane, assolutizzate, e ciascuno è un individuo, ha il diritto di vivere. Invece due persone si liberano da questa morsa e creano ambiente. Ambiente vero, eh? Perché dormono assieme, lavorano assieme, mangiano assieme e poi da lì la vita si rinnova. È l'ambiente, è nell'ambiente che la potenza della personalità umana che veramente lì crea la vita. No. Ecco, tutto questo per dirvi che è un trasferimento non causato da particolari, diciamo, deficienze riguardo all'ambiente attuale, che dobbiamo solo ringraziare tanto della persona che se lo mette a disposizione gratuitamente, alcuni di voi ne usufruiscono settimanalmente e penso che la persona finché vive sia disposta a lasciarcelo, incomodato quindi gratuitamente, ma è proprio come se io non faccio questo passo, mi blocco una mela e si è bloccata prima dell'ultima mese di maturazione, l'ultima settimana di maturazione. Ecco, quindi questo ambiente come sarà lo stiamo cercando. Naturalmente che sia un ambiente, abbiamo detto, un posto dove la natura è presente con tutta la sua magnificenza, diciamo, e maternità soprattutto, e anche severità, con la sua severità, non addolcita a un giardino all'italiana, là con tutto il bosso tutto tritato, trimato in modo che tutto... No, 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 la natura. Chi vivrà lì? Ho delle persone che sono interessate, però nessuno è costretto. E lì, lì si arriva soltanto sentendosi attratti. Sentendosi arrivati lì. Naturalmente sappiamo tutti che il tempo scorre e ti dà così le varie fasi dell'evolversi delle cose, ecco, le persone verranno, qualcuno vuole condividere quella vita e lo condividerà, e se per caso poi un giorno si accorge che la sua vocazione è altrove, sarà un abbracciarsi e un dirsi addio e arrivederci. Ecco, questo è quel luogo, naturalmente, nel giorno del Signore, la domenica, e con il giorno che lo precede, è un luogo dove si spalancano tutte le porte per chi volesse giungervi e passarvi una giornata o qualche ora. E, naturalmente, entrando nella porta, che è la porta del sentirsi attratti. E quindi ci si battezza lì dentro, ci si battezza, ci si immerge e poi si ritorna sul proprio sentiero di vita. Ah, conclusione, qualora, siccome martedì con alcuni libri che sono presenti, andiamo a vedere alcuni posti che ci hanno indicato, qualora ci ritrovassimo, quei posti ci fossero messi a disposizione così con proprio con benevolenza, e noi ci ritrovassimo, io vi riconoscessi che quello è l'ambiente che mi chiama, credo che fino alla fine di quest'anno continuiamo il nostro cammino come ora. E poi col nuovo anno, dall'inizio fino a Pasqua, io lascerei gli impegni liturgici che ho a Milano, e in quei tre mesi per provvedere così anche a riporre le cose, eccetera, no? E con la Pasqua.
Cosa devo far vedere?
Vuoi far vedere? Volete vedere i posti che andremo a vedere?
Sì.
No.
Ah, sì. Sì, sono tutti i presenti voi, io vi compare che...
Posso fare una domanda?
La scelta di Piacenza, e non nego che dentro di me c'è anche l'attrazione di avere
e messo il mio vasito su quelle colline, ma è anche riconoscendo che le tante persone che condividono questo cammino, loro comunque sentono un richiamo da questo cammino, sono nella zona di Milano e della Brianza. E allora Piacenza è soltanto passare un po', siamo vicini, no? E una certa lontananza fa bene, vuol dire che, perché quando si va in un luogo sacro, un santuario, anche qua per esempio, per caso noi abitassimo lì sotto e salissimo qua per fare un ritiro, vi mancherebbe quel tempo giusto che occorre per prepararti a vivere, ecco, ciò che senti come anelito dentro, no? Ecco, sarebbe come due si incontrano per strada e allora ci dà subito la mano e vanno in chiesa in comune e si sposano. E invece c'è un fidanzamento, no? Ecco, così il cammino è una predisposizione per lui, il cammino stesso è già arrivo. È quella parte che occorre perché il cammino sia un arrivare a dove si deve arrivare per ripartire.
Due cose. Uno, sono la persona meno indicata essendo l'unico che non li ha visti. Due, penso che non si veda molto, quindi sarà una presentazione evocativa.
Perché non possiamo
tirare
il buio.
No. Io non vi faccio vedere, ma si vede?
No. Si intuisce. Io è meglio di lo fai vedere da me.
Cominciamo da questo. Proviamo.
Hai delle foto.
Delle diapositive. Si vede? Santa Maria, faccio anche del la musica dell'intervallo. Santa Maria del Monte.
Solo che questa qua non fa vedere la montagna. Adesso dove c'è sulla monte, sulla collina.
Faccio scorrere.
Nemmeno questa. Nemmeno questa. E forse questa qua. Ecco. Comunque è una collina, qui tanto siamo a 600 metri, quindi è una collina nobile, no? E che proprio è come San Colomba, come all'Odice, questa montagnola in mezzo alla pianura. Quindi praticamente si erge dalla pianura e si vede quando è limpido Milano. C'è solo il po' da passare e raggiungere la città. Lì è un santuario dove anche i miei genitori peregrinavano, e rimane sempre chiuso, eccetto quando un prete va a dirci messa. E c'è una canonica grande, con più stanze, ma da tanto tempo non è usata, quindi avrebbe bisogno di tanto restare.
Io volevo vedere, forse qua si vede il panorama.
A quanti metri è da
600? No, con questa luce
si vede poco.
Non
si vede praticamente niente.
No, sì.
Vediamo un'altra. Eremo di San Espedito.
Ecco, questo è un eremo proprio nel primo rialzo della pianura, 250 metri sul livello del mare. Questo eremo è tutto di sasso, è stato adesso anche consegnato al FAI. No. E c'è stata anche una proiezione su Rai 3 di uno come di una delle cose belle d'Italia. Però è lì, è usato una volta tanto che un sacerdote va a dire messa. E lì ci sono sempre, vedendo, varie stanze, quindi poter accogliere persone, mentre un po' più a monte, a 600 metri di altezza, c'è un eremo che può accogliere due o tre persone soltanto, e quello è molto isolato proprio nella montagna.
L'eremo di Montezago?
Montezago. Yes. E chi se li ha proposti dice, potrebbero essere due eremi, tutti e due. Uno può fare la vita quotidiana, anche lavorare un po' la terra che è attorno all'eremo, là in montagna, no? Poi il sabato e la domenica scendere per accogliere le persone nell'eremo sottostante. E l'uscita dell'autostrada più vicina è Fiorenzuola, comunque molto, essendo anche a Piacenza, si raggiunge molto facilmente. Fiorenzuola c'è la ferrovia pure, se ne
è. È vicino a Barberino del Mugello allora?
No, Fiorenzuola, Fiorenzuola. Fiorenzuola.
Qual è la città più vicina? Città
Piacenza.
Io credo che anche il mantenersi fa parte di un cammino religioso, spirituale, vero. Il farsi mantenere non fa parte del sé. Quindi io, come non avendo nessuna pensione, avendo operato all'estero, eccetera, voglio un missionario, però ricevo dallo Stato 600, quasi 700 euro al mese come assistenza, non avendo alcuna pensione, no? Ecco, attualmente questo io lo lascio alla mia congregazione, ma facendo questo passo lo prendo io come base, poi dopo c'è l'otto e lì subito intenderemo anche coltivare un frutteto. Qualora un frutteto non l'avessimo subito, però le colline abbondano di frutti che lasciano cadere, e allora insieme con gli uccelli andremo la raccolta per fare marmellate, per fare salse, che quando la domenica aggiungono altre persone, si aggiungono, ecco, trovano anche questi chiamiamo i prodotti casalinghi, no? Cose che facevamo già a Barberino, e quindi abbiamo già l'esperienza,
E mangeremo ancora carne.
Come?
Mangeremo ancora carne.
Io riguardo la vita vuole che la propria carne la succede. Non c'è altra via, perché la vita continui, no? Anche non esiste nessun vegetariano al mondo, perché se non ci sono gli uccelli che mangiano gli insetti, non matura nulla, no? Ecco, quindi sapendo questo, poi dopo uno ha un suo stile di vita. Io personalmente a Milano, dato che mi trovo a vivere un po' da solo, non compro mai. Quando me la offrono la mangio sempre.
Esatto.
Però io mi chiamo sempre, io stesso faccio l'inchino alla carne, all'animale sacrificato, di non buttar via nulla.
Esatto.
Di valorizzarlo, no? Così, ecco, per cui.
Grazie.
Io compro le polpette con di, soprattutto quelle con gli spinaci, perché costano 3 euro e ce ne sono 4. Io per pranzo ne uso metà,
mi sembra che anche per la cena.
No, poi dopo il venerdì non mangio, mangio riso, riso bianco con un po' di shoyu. È bello per sapere che chi mangia carne e lo fa da spavaldo è veramente brutto. Chi mi si commuove di mangiare
un pezzo di carne senza sentire un ringraziamento. È brutto. Un animale è stato sacrificato. No, questo sì. Che brutti i nostri ristoranti dove noi lasciamo le cose, mangiucchiate a metà e là, ecco, va bene. Allora, Giuliano,